Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Anche la maestra comunque ai colloqui parlava, insomma, e diceva di questo mio blocco che avevo, perché io sono sempre stata riservata. Vedevano che comunque non mi aiutava.
La maestra alzò il quaderno di un bambino che di solito non faceva mai i compiti e disse che persino lui l'aveva disegnata meglio di me. Storie di una maestra che commette errori e di un maestro spagnolo durante il franchismo, in una puntata che si intitola Buoni e cattivi maestri.
Bene, 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 bene. Ehi, ehi, ehi! Oh! Bisognava che io, Cuba,
Fossi,
esatto.
Ma lei crede veramente che se io vado da mia madre e dico bisognò che io sia Fossi, se dico così, che lei davvero capisce?
Ma sì, è roba da medioevo questa. La prima cosa che noto è che ancora prima di avere la padronanza di una cosa, in questo caso l'imperfetto congiuntivo, siete già tutti lì a dire che non serve a niente. Cominciate col saperlo, e poi potrete mettere in discussione il suo utilizzo. Chiaro?
Però pretende un po' troppo ora, ci dà giù duro.
Non mi sembra affatto di pretendere troppo.
Ma sì, no? Che lei pretende troppo lo pensano
io
tutti.
Lo penso come lei.
È tratto dalla classe, un film piuttosto recente che racconta la storia di un maestro, di un professore più che di un maestro, e della sua classe, alla quale lui insegnerà delle cose poco consone e poco carine, ma sarà la dimostrazione di come spesso il male si annida anche laddove noi non riusciamo ad immaginare. L'abbiamo scelta perché questa puntata si intitola Buoni e cattivi maestri. Vi raccontiamo due storie, tra le altre, oltre alla storia seriale che continuiamo a raccontarvi e che è all'inizio, proprio all'inizio, perché è la prima settimana. Ricordandovi anche che è giovedì e dallo scorso giovedì noi in questa giornata raccontiamo quelle che abbiamo definito giovani linee d'ombra, cioè sono storie che ci arrivano da ragazzi giovani, in questo caso sono state raccolte dal loro professore a scuola, e che in questo caso ci raccontano di un'esperienza con una maestra, quando Anna, cioè l'autrice della storia, era ancora una ragazzina e quella maestra non era esattamente il migliore esempio di insegnante. E poi un'altra storia che arriva da metà degli anni 30 in Spagna, in un paese rurale sulle montagne vicino a Burgos, dove un giovane maestro decide che per insegnare le cose davvero a quei ragazzini che sono isolati dal mondo deve dare di più rispetto all'essere un maestro canonico, rispetto anche all'essere un essere umano canonico, diciamo così. Decide di metterci quello, la sua parte di essere umano nel lavoro che fa di insegnante, ma ahimè lo fa in un'epoca in cui la dittatura non ti permette di farlo, e scopriremo che cosa accadrà. Insomma, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. Era la mia maestra per tutte le elementari e fino alla terza mi insegnava quasi tutte le materie. Era un po' la classica maestra. Era magra, di media statura, aveva gli occhi castani e dei capelli sempre fonati alla perfezione. Aveva un classico abbigliamento da maestra, quei vestitini con delle fantasie che solo lei poteva comprare, delle scarpe che lasciavano un po' a desiderare e ovviamente abbinata a una collana lunga, spesso di perle bianche. Non era una brutta donna, ma a me non piaceva per niente. O forse mi è piaciuta, ma per poco tempo. Andavo un po' a preferenze, un po' tanto. Io probabilmente non seguivo i canoni di bellezza giusti per essere simpatica alla maestra. Non ne sono mai stata simpatica e l'ho percepito sin da subito. Avevo un'amica del cuore, si chiamava Isabel, e lei invece rispettava i canoni di bellezza di quella maestra. Era bionda, occhi azzurri, piccolina, era carina ed era tanto socievole, contrario mio, e la maestra Laura la adorava. A uno dei primi colloqui la mamma mi ha raccontato che la maestra le aveva detto che doveva portarmi da uno psicologo, il motivo ancora oggi non lo so bene, e che dovevo essere più seguita dai miei genitori. In quel periodo mia mamma lavorava tanto, tutte le mattine, e un bel po' di pomeriggi io e mia sorella andavamo dalla nonna. Facevamo i compiti da lei e la sera ci venivano a prendere. La nonna aveva un negozietto e magari alcuni giorni andavamo anche lì e ci divertivamo molto. La nonna era abbastanza giovane, ci aiutava sempre con i compiti, quindi non ho mai sentito la mancanza di nulla e non penso di essere stata seguita poco dai miei.
La nonna aveva un negozio di alimentari piccolino e quando la mamma lavorava al pomeriggio ci lasciava me e mia sorella e stavamo lì con la nonna e mi ricordo che giocavamo, facevamo i lavoretti, mia nonna ci faceva le magliette con la lana per le bambole, ci divertavamo molto. Poi se c'erano dei compiti da fare lei ci aiutava sempre e poi comunque la mamma la sera controllava tutto quanto.
Mi ricordo che quando io ero in quinta era arrivato un nuovo bambino, non proprio tranquillo e nemmeno educato, abbastanza ingestibile. Disturbava continuamente la lezione, a volte era manesco e gli piaceva fare scherzi che non erano proprio simpatici. Ad esempio una volta fece la mossa di Ronaldo, un cacciatore che a lui piaceva tanto, e con un pugno spaccò la scatola della merenda di un mio compagno. Oppure un giorno mi sono trovata tutto l'album da disegno tagliato, ecco questi erano gli scherzi che gli piaceva fare. Inutile dire che la maestra non stava per niente simpatico, infatti lo prendeva sempre in giro, ad esempio storpiandogli il cognome perché cambiando qualche lettera il cognome si trasformava nel nome di un animale. Oppure, visto che era nato l'11 settembre, il giorno della caduta delle Torri Gemelle, gli diceva che era una disgrazia. A me non stava simpatico questo bambino, però mi dispiaceva gli venissero dette quelle cose, perché non deve essere stato bello sentirsele dire, soprattutto quando si è bambini. Queste cose, secondo me, si sentono molto di più rispetto a quando si è ragazzi o adulti.
Well, I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? They just go on and on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play?
Il ruolo della maestra è molto importante, soprattutto con bambini che vengono dall'asilo, perché gli si devono insegnare molti elementi che le aiuteranno a sapersi comportare, a studiare, ad imparare come vivere, e gli rimarranno per sempre. I genitori e le maestre dovrebbero collaborare, e non avere un appoggio a scuola è brutto perché ti senti spaesato. Andare a scuola diventa un peso e non è più piacevole. E il comportamento di questo bambino, secondo me, era un po' la conseguenza del fatto che tutti gli andavano contro senza saperlo prendere e fargli capire come ci si deve comportare. Ciò non toglie che lui probabilmente aveva dei problemi che i genitori non volevano rendersene conto e peggioravano la situazione. Un giorno, mi ricordo, la maestra Laura ci aveva detto di fare una cornicetta colorata sotto al dettato che avevamo appena finito di scrivere. E io vidi quella che stava disegnando la mia compagna di banco, mi era piaciuta molto, la imitai anch'io, solo che non venne come quella della mia compagna, era un po' più brutta, ma a me piaceva e decisi di disegnarla in più pagine. Quando la maestra se ne accorse, alzò il mio quaderno e lo fece vedere a tutta la classe. poi alzò il quaderno di un bambino che di solito non faceva mai i compiti e non andava molto bene a scuola, e fece vedere la cornicetta che aveva disegnato lui, anche stavolta a tutta la classe, e disse che persino lui l'aveva disegnata meglio di me. Mi sono sentita molto umiliata, mi vergognavo moltissimo e mi misi a piangere. Avevo visto anch'io che non era venuta molto bene, ma mi era piaciuta lo stesso. Può sembrare una banalità, ma a me fece molto male e ricordo ancora oggi la sensazione che provai quel giorno.
Mi sono sentita molto umiliata perché mi aveva messo in paragone con una persona che comunque non aveva mai i compiti, oppure sì, era molto distratto. Invece io sono sempre stata molto attenta alle cose e lei, mi ricordo che ha proprio alzato il quaderno e ha fatto questo paragone tra alzato il mio e alzato il suo, per far vedere che sì, che la mia non era venuta meglio, che lui aveva fatto meglio di me, e lì mi sono sentita proprio male.
Il lavoro della maestra secondo me è molto importante, come ho già detto, e il rapporto che si deve creare è molto diverso, ad esempio, con quello che un ragazzo ha con il professore. I bambini vedono la maestra come una specie di mamma, quindi non gli viene insegnato a mantenere la distanza. Al contrario, la abbracciano, le danno del tu. Perciò, percepire che la propria maestra mostra delle preferenze per alcuni bambini rispetto ad altri non è bello e non deve accadere. La maestra dovrebbe guardare tutti allo stesso modo, per far sì che tutti crescano con una figura su cui poter contare e chiedere consigli se c'è bisogno. Per questo spero che questo tipo di maestre siano sempre di meno e che i bambini vengano visti e trattati tutti nello stesso modo.
Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, io ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice: oggi c'è il tema, oggi fate il tema sul papà. Io penso è uno scherzo, sorrido e mi alzo, le vado lì vicino, ero contento, le dico non ricordo, mio padre è morto presto, avevo solo 3 anni, non ricordo, non ricordo, lei sai cosa mi dice, neanche mi guardava, beveva cappuccino, non so con chi parlava, dice qualche cosa, qualcosa ti avranno detto, ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri, puttana, puttana, puttana la maestra, io sono andato al posto, ricordo il foglio bianco, bianco come un vuoto per 20 anni nel cervello, e poi ho pianto, non so per quanto ho pianto, su quel foglio bianco io non so per quanto ho pianto. Brilla, brilla la scintilla, brilla in fondo al mare, venite bambini, venite bambine, non lasciatela negare, prendete tutte le energie. Cadono le stelle, buio e non ci vedo, e la primavera è come l'inverno, e il tempo non esiste, neanche l'acqua del mare, e l'aria io non riesco a respirare, e a 12 anni ero quasi morto, ero in ospedale, non mangiavo più niente, e poi pulivi i bagni, i vetri, i pavimenti, 6-7 anni, 600 metri quadri, ta-da-da-nam, ta-da-da-nam, ta-na-na-na-na-nam, ta-na-na-na. E il mio capo mi ha salvato, lì ci sono i giochi, se vuoi puoi giocare, il padre è solo un uomo, e gli uomini sono tanti, scegli il migliore, seguilo e impara, buongiorno, buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.
È giovedì e come facciamo da ormai un giovedì, questo è il secondo, però per noi è già una tradizione lunghissima, raccontiamo delle storie che abbiamo definito piccole linee d'ombra, giovani linee d'ombra, perdonatemi, giovani, le piccole sono altre, sono quelle brevi. Le giovani linee d'ombra sono storie di ragazzi, quelli che abitualmente vengono definiti i giovani, di cui tutti parlano, e noi abbiamo avuto la fortuna di avere un insegnante che ha dato loro la possibilità di raccontare e quindi a noi di raccogliere quelle storie. E quindi abbiamo al telefono Anna, che è la protagonista di questa storia, che si intitola La maestra Laura, che è appunto la seconda, la coprotagonista della storia di Anna. Pronto, ciao Anna, buongiorno.
Ciao,
Come stai?
Buongiorno.
Stai bene?
Sì, sì, tutto bene.
Sei in DAD come il resto degli studenti?
Sì, sì, vado a scuola solo il giorno che faccio laboratorio.
Ah, ok, perché tu fai l'istituto alberghiero, giusto?
Sì, esatto.
A Longarone, dico bene?
Esatto.
Però tu non abiti in quelle zone, leggevo che sei di vicino a Pordenone.
Esatto, io faccio il convitto, sono in convitto, quindi sto lì tutta la settimana e torno a casa il sabato.
Quindi è una specie...
Però adesso no.
Vabbè, lo immagino. Quindi è una specie di collegio.
Sì, dai.
cioè, però sei lontana da casa, dai genitori, no?
Sì, sì. Sì, però insomma sono al quarto anno, quindi adesso ci ho fatto l'abitudine, sono tranquilla.
Cioè, te la sei goduta?
Sì, sì.
Quindi, scusami, il fatto di essere in didattica a distanza è un doppio stravolgimento per te, perché non solo non vai a scuola, sì, ma dormi a casa.
Esatto, esatto. È stato traumatico all'inizio, perché anche avendo degli orari in cui eravamo obbligati a studiare di qua di là, essendo a casa magari ti stravi un po' di più, però adesso mi sono messa più a regime,
okay,
ho preso l'abitudine.
Anche perché ormai è praticamente un anno, no?
Esatto, esatto, sì.
Senti, adesso cosa stai studiando? Oggi cosa hai fatto? Che lezioni hai fatto?
Oggi ho fatto italiano, mm-hmm, alimenti e...
Non te lo ricordi.
Matematica e gestione.
Alimenti, cosa fate nel corso di alimenti?
Si spiegano un po'... Cioè tutti,
gli alimenti,
tipo la carne, esatto, il latte.
Ok, ok. Senti, veniamo alla storia, non voglio disturbarti troppo. Questa maestra Laura non era un bel personaggio?
All'inizio magari lo è stato, per i primi periodi. Poi sì, mi ha sempre, cioè, ha insegnato bene. Io quando sono arrivata alle medie mi ricordo che le cose, cioè non ho avuto tante okay, difficoltà. Però diciamo che come comportamento, diciamo, non so, è stato un po' più difficile.
Ma che problema aveva con te, secondo te, Anna? Cioè, per quel motivo alcuni le stavano simpatici? Cioè, le stavano simpatici quelli che andavano bene a scuola oppure no? Oppure era una questione di empatia?
Ma non so, io andavo abbastanza bene a scuola, quindi non penso fosse stato
quello
il problema.
Ok.
Magari...
Eri un po' riservata.
In bombo.
Scusa, eri un po' riservata?
Sì, sì, esatto. Sono sempre stata molto riservata e quindi magari non, rispetto ad altri bambini, non le davo, non so, più confidenza.
Ok. Anna, senti, andiamo alla storia. Quando la maestra ti fa sto numero qua in cui prende il tuo quaderno, lo fa vedere, lo mostra e lo compara a quello di questo tuo compagno che, insomma, non era proprio una cima, tu ti sei sentita malissimo, evidentemente, cioè, lo hai raccontato. Ma lo hai raccontato a casa, ne hai parlato con i compagni oppure te lo sei tenuta per te?
Penso di essermelo tenuta per me, non penso di averlo raccontato. Forse l'avevo raccontato alla mamma quando ero uscita da scuola, perché sì, cioè, è stata una cosa che mi ha segnato, tra virgolette, non so, mi ha...
Certo, e lei cosa ti ha detto? Ti ha dato qualche consiglio oppure ti ha detto lascia perdere?
Sì, magari ha cercato un po' di mettersi nei miei panni e di capire un po' la situazione, poi...
Certo, insomma, un consiglio così un po' un po' leggero, cioè lascia andare. Anna, non ti tengo troppo, poi ti lascio andare. Che cosa vuoi fare da grande? Hai già un'idea?
Penso di voler specializzarmi in pasticceria.
Ok.
In settore pasticceria, quindi poi magari aprire una pasticceria.
Una tua pasticceria.
Qualcosa.
Quindi già fai dolci anche a casa?
Sì, sì, a casa sì.
Qual è il tuo dolce, quello che ti riesce meglio?
Oddio, le torte di compleanno.
E cos'hanno di speciale? Aspetta, la torta di compleanno per me ha la crema chantilly, non è così?
Esatto, sì.
Ce l'ha, giusto?
No, il pan di Spagna e la crema.
Pan di Spagna e crema chantilly e tante scritte sopra. Anna, ti ringrazio per averci mandato, ringrazio anche il tuo professore e ringrazio te per averci mandato questa storia. Ti faccio i più grandi in bocca al lupo per tutto, perché tu possa ritornare, se hai voglia, a scuola, se hai voglia al convitto e per la tua pasticceria in futuro. In bocca al lupo davvero. Ciao Anna.
Grazie. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. White shirt, now with my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't
you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Facile essere giovani, verrebbe da dire oggi, ascoltando le storie di questi ragazzi, però noi li ringraziamo e ricordiamo che se per caso siete dei ragazzi sotto i 20 anni, oppure conoscete qualcuno sotto i 20 anni che ha voglia di condividere la sua giovane linea d'ombra, è l'indirizzo sempre quello, lineadombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo una puntata. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare sempre qui a Linea d'Ombra.
Linea d'Ombra.
Ci sarà più acqua nel mare che in tutta la terra che ho visto. L'acqua sarà molto calda, le rive devono essere di pietra. Il mare sarà molto grande. Non sono sicuro, perché non ci sono stato. Questo è il tema pubblicato nel 1934 da Elazio Diez, un bimbo delle scuole elementari di un minuscolo villaggio delle campagne di Burgos, nel nord della Spagna, sulla innovativa, sicuramente per l'epoca, rivista scolastica che un giovane maestro catalano, che si chiamava Antoni Benaiges, aveva istituito per la sua classe. E in questa puntata, che si intitola Buoni e cattivi maestri, la seconda storia di oggi è proprio quella di Antoni Benaiges e della sua classe. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Nell'anno scolastico 1934-1935, il Ministero della Pubblica Istruzione della Seconda Repubblica Spagnola decide di assegnare il giovane insegnante catalano Antoni Benaiges alla scuola rurale di Banyuelos de Bureba, un piccolo villaggio di Burgos che conta meno di 100 abitanti. La situazione nel remoto villaggio è immobile da secoli e da subito il giovane insegnante si accorge che per aiutare i bambini a tentare di migliorare il proprio destino è necessario da parte sua uno sforzo maggiore rispetto a quello che prevede il programma scolastico. Si affida così alla tecnica pedagogica creata pochi anni prima dal maestro francese Célestin Freinet. L'insieme della sua proposta didattica va sotto il nome di metodo naturale. Antoni imposta la sua attività didattica sulla vita reale dei bambini del borgo, cerca di riprodurre i meccanismi con i quali imparano ad esempio ad andare in bicicletta, procedendo sostanzialmente per tentativi ed errori. Rende i ragazzi partecipi dei problemi, anche finanziari, legati alla gestione della loro attività, permettendo loro di costruirsi un sistema di valori che comprenda il rispetto del bene comune e la costruzione del senso di gruppo. Per fare questo, struttura la scuola senza classi, con molti laboratori e soprattutto molto lavoro didattico all'aperto. Altro aspetto importante per lui è l'idea di dare una dignità di prodotto culturale autonomo al lavoro degli alunni. Per raggiungere questo obiettivo, propone l'utilizzo di tutte le più moderne tecnologie. All'epoca la stampa tipografica era una tecnologia estremamente avanzata per una scuola elementare. A supporto dell'apprendimento della scrittura, pochi mesi dopo essere arrivato in paese, Antoni Benaiges riceve una macchina da stampa tipografica per i suoi studenti. L'entusiasmo per l'esperimento è grande e durante il primo anno la scuola di Banuelos de Bureba pubblica i primi quaderni completamente scritti, illustrati e stampati dagli studenti. Parlano della vita di tutti i giorni in un villaggio degli anni 30, con parole di bambini. In un diario un bimbo scrive: «Ieri sulla strada verso la scuola ho punto il mio asino con l'ago di un grammofono. Lui ha cominciato a scalciare tutto intorno. Nel pomeriggio ho portato l'asino a pascolare e mentre lo stavo cavalcando ha fatto un saltello e mi ha fatto cadere. Il maestro mi ha detto che anche gli asini hanno memoria».
A me mi avrebbe gustato ir con él, mi gustava ir alla scuola con il maestro aquel. Mi avrebbe gustato.
Eladio Diez oggi è un signore molto anziano, ma nel 35 era un alunno della classe. Io ero uno dei bambini che ha frequentato la scuola del maestro Benaiges, dice. Ricordo che era gentile con tutti. Con lui ascoltavamo la musica e discutevamo di molte cose, anche non da bambini, per esempio sull'economia del borgo e del significato della vecchiaia. Era importante per noi.
Él pensaba llevar a los niños de Bañuelos en un autocar a pasar unos días y que conocieran el mar.
Promise che ci avrebbe voluto portare a Barcellona a vedere il mare. Mare che noi non avevamo mai visto. I quaderni di Banuelos circolano presto tra le scuole freinee di tutta la Spagna e all'estero, in Francia, Messico, Cuba. Le piccole pubblicazioni scolastiche sopravvivono grazie ai loro abbonati. Tra loro ci sono i contadini della città, altri insegnanti e persino il presidente della Repubblica, Niceto Alcalá Zamora. Anthony Benaiges diventa un punto di riferimento dell'innovazione pedagogica del paese. L'anno seguente, nel 1936, la scuola pubblica un nuovo quaderno, Il mare, visione di bambini che non hanno mai visto. Per quell'estate Anthony ha in mente un progetto ambizioso. Vuole portare i suoi studenti a Barcellona per vedere il mare. Ma è già luglio del 36, sono i primi giorni della guerra civile e la provincia di Burgos è tra le prime a cadere nelle mani di Franco, nella rivolta contro la Repubblica. Il primo avvertimento lo racconta molto bene Eladio Diez sul suo quaderno. Ieri due gendarmi della Guardia Civile, dice, sono venuti a scuola, non sappiamo il perché. Sono entrati in aula e sono messi a parlare con il maestro. Ma qualche settimana più tardi, alla scuola arriva un documento in cui si dice che il maestro è sollevato dal suo incarico, con la motivazione che non ha soddisfatto gli obiettivi scolastici per creare dei buoni cittadini spagnoli. Si punta il dito soprattutto sul fatto che il maestro non abbia nessuna nozione religiosa e sul fatto che il suo orientamento politico sia chiaramente quello di un comunista antipatriottico, antisociale e sovversivo. Un mattino arrivarono 7 gendarmi della Guardia Civile, a cui si aggiunsero altri 30 nel pomeriggio. Dopo aver messo a soqquadro l'intero paese, se ne andarono dicendo a tutti che non lo avevano trovato, ma da quel momento nessuno ha più rivisto Anthony Benaiges.
Este era el maestro, pues me acuerdo de la idea que dijo. pues nos estuvo saludando a las niñas y viéndonos, pues 11 años debía de ser, porque el año...
Da allora è stato dichiarato desaparecido, scomparso, e il sogno di conoscere il mare e di avere un'istruzione gratuita e moderna per i bambini del paese viene stroncata sul nascere. La verità è venuta a galla solo 76 anni dopo, grazie ad una foto di classe nelle mani di una squadra di ricercatori che sta cercando di fare chiarezza sui desaparecido spagnoli durante la dittatura di Franco. Imprigionato, torturato, il maestro è stato freddato con un colpo alla nuca e segretamente sepolto nella fossa comune di La Pedraia, nella regione di Burgos. Un giorno, dice ancora Eladio Diez, venne un signore a scuola e il maestro gli chiese «Chi sei?». L'altro rispose «Sono un fotografo di Briviesca e vorrei fare una foto alla classe». Il maestro ci disse di andare a casa, di lavarci e di tornare ben ordinati. Al ritorno trovammo due panchine in strada. Il fotografo ci fece lo scatto. Quell'uomo ha trasformato tutti noi, scolari di un paese sperduto, in cronisti della nostra realtà ed è una storia che non posso dimenticare. Questa storia, questa bellissima storia l'abbiamo trovata in un documentario che si chiama El Ritratista, che racconta proprio la storia di questo giovane maestro che ahimè ha avuto la sventura di nascere nell'epoca sbagliata, o meglio per certi versi quella giusta, ma quando sei uno spirito libero e quando hai un pensiero che va al di là delle barriere che le istituzioni ti pongono e nasci in una dittatura, purtroppo è molto facile che tu faccia questa fine, e lo dico per tutte le dittature che ci sono nel mondo in questo momento che noi non vediamo o che intravediamo tramite i telegiornali, e parlo davvero della Birmania, che è storia recente, parlo della Cina, di quello che sta succedendo a Hong Kong, in Cina, parlo della Russia, parlo della Corea del Nord, insomma... Vabbè, basta, mi fermo e lascio tutto questo, lo lascio raccontare a Gianpaolo Musumeci, che lo fa molto molto meglio di me subito dopo questo programma. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio. Io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate. Quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova...
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
Prendete padre. Il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
È la responsabilità di ogni amministratore delegato assicurare la massima protezione possibile, ma da un altro lato anche gli hacker non dormono.
Nessuno sta veramente comprando il tweet, stanno comprando il riconoscimento pubblico della scarsità della firma relativa a quel tweet.
Sui nostri dati tutti costruiscono valore oggi, perché parliamo apertamente in tutto il mondo di società data driven. Driven vuol dire guidate dai dati. Ora pensate che i guidati siamo noi.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Linee d'ombra.
Stiamo lentamente conoscendo il protagonista della nostra nuova storia seriale, che si chiama Raffaele Favero, che è un giovane uomo milanese che è interessato a viaggiare, più che altro è interessato a scoprire le cose, a scoprire il mondo, ad andarci a fondo, ad addentarlo, o a scoprire o a succhiare il midollo delle cose, come diceva la poesia citata nell'attimo fuggente. E lui lo fa in tutti i modi, lo fa attraverso la musica e lo farà, come succedeva molto in quell'epoca, anche attraverso l'uso delle droghe. Questo è solo un piccolo pezzo della sua storia, che continuiamo a raccontarvi, che al momento è ancora in Italia, ma tra pochissimo partirà per raggiungere confini molto molto lontani.
Ci aveva colpiti tanto, era un uomo bellissimo, assolutamente bellissimo, diciamo, questo è Gesù Cristo in persona, insomma. E poi, ripeto, alla batteria faceva cose pazzesche. Il problema era che lui voleva sempre da solo, per cui si faceva un pezzo magari anche dei Beatles, faccio per dire, e poi a un certo punto partiva lui con la batteria, non lo fermava nessuno, suonava, rullava sui tamburi per 2-3 minuti da solo, tutto il pubblico della sala si riuniva intorno alla batteria e guardava lui, che guardava tutti quanti stralunati, cioè stralunato lui, voglio dire, perché quando suonava la batteria andava praticamente in estasi, si vedeva che proprio aveva una forma di concentrazione pazzesca, per cui lui suonando la batteria credo che vedesse Dio o qualcosa del genere, ecco. Io mi sono un po' innamorato di lui vedendo questa sua vocazione al trascendente, per questo che ho citato la batteria. Quando suonava la batteria si vede che viaggiava da qualche altra parte con la sua testa, e siccome sono anch'io un po' uno spirituale, eccetera, mi ero innamorato di questo suo modo di sentire le cose. Per la batteria era soltanto un mezzo.
In questa stagione c'era un grande interesse verso la trascendenza. Ci si interessava alla musica per raggiungere uno stato di coscienza oltre il limite, insieme ad un altro veicolo, le droghe. Consumare droghe era un modo per uscire dagli schemi, aprire le porte della percezione, come aveva scritto in un famoso saggio degli anni 50 Aldous Huxley, ripreso poi dai Doors e da molti altri artisti di quel momento.
Voci che chiamano, 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 chiamano me. Stammi vicino, non te ne andare. Questo è il momento, poi capirai. Vedo la notte, viene da me. Eccola qui. Eccola è qui. Eccola è qui.
Tutto dipende sempre da come si usano queste cose, capito? Cioè, se le usi per un accrescimento interiore, come era l'idea che so, di Ginsberg, sai, allargate l'area della conoscenza, eccetera, è un conto. Se si usano per divertimento è un altro, no? E in India, per dire, i sadhu usano la cannabis anche, no? E sono persone completamente al di fuori della società e tese verso il divino, no? Quindi anche uno come Raffaele chiaramente era in questa visione, ecco.
Raffaele non era un drogato, ma sicuramente si avvicinò pericolosamente al mondo della droga. In un primo momento fumava solo spinelli, ma l'ultimo anno prima della partenza si avvicinò anche all'oppio, perché diceva gli faceva provare l'esperienza del nirvana.
Aveva questi occhi stralunati che mi ricordo che mia mamma e i miei genitori erano sconvolti da questa cosa, lo sgridavano tantissimo perché insomma gli sembrava che stava male, non, pallido, con gli occhi rossi. E lui poi un giorno ci ha raccontato che aveva provato l'oppio, che per un po' di volte ha provato perché voleva capire l'effetto che faceva, e credo che abbia provato solo l'oppio, non l'eroina o quelli più, quelle... mentre gli spinelli, vabbè, insomma, comunque direi che ha smesso subito, siccome lui ha detto no non lo faccio più, no, perché stava male, vomitava, poi tornava a casa la sera tardi, perché per allora era tardi, magari a l'una di notte così, e mia mamma lo aspettava per vedere se aveva fumato o no, dietro la porta del corridoio, quando lui apriva lei era dietro, con un battipanne per dargli, siccome non riusciva, mia mamma era una abbastanza manesca, cioè nel senso che da bambini se facevamo qualcosa che non era, lei ci mollava subito una sberla, cioè molto impulsiva, ecco, e con sto battipanne, evidentemente essendo lui ormai adulto, quasi adulto, non riusciva, e allora si procurava questo battipanni e lo menava con questo, ma lui avevamo un corridoio molto lungo e la sua camera in fondo rispetto alla porta di entrata, era lontano, e andava veloce fino in fondo per chi si chiudeva dentro.
Io ringrazio ancora Giulia Valli e Sara Sartori che raccontano questa storia per noi e che l'hanno raccolta. Vi ricordo che questa storia nasce da una serie di lettere che sono state raccolte, inviate all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, e sono diventate un libro che si intitola Rafiullah, ma il resto della storia lo conoscerete nelle prossime puntate. Grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli, a Paolo Corleoni e a Mauro Pescio che fanno questo programma insieme a me, senza i quali questo programma non sarebbe così, sicuramente non ci sarebbe. Scriveteci, mandateci le vostre storie a lineedombra@radio24.it e noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!